E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un caloroso bentornati. Eccomi qua, quindi siamo pronti anche questa settimana ad andare avanti nel nostro studio sul libro di Giobbe. E questa settimana, per la precisione, concluderemo proprio questo libro poetico, il libro di Giobbe. Venerdì scorso, a beneficio di quanti non ci avessero seguito, abbiamo sentito che Giobbe dice che non ha gioito quando il suo nemico era nei guai. Non fu maligno, non ha fatto niente in segreto. Si augura che i suoi nemici scrivano quello che pensano di lui e sarebbe contento di indossarlo come un collare, come una corona sul suo capo, così che tutti possano vedere. E abbiamo detto che camminerebbe su e giù per le strade dicendo: «Guardate, questo è quello che i miei nemici dicono di me. Tutto questo esalta la mia persona». Ha parlato di tutto quanto concerne la sua vita, ma non ha confessato il suo orgoglio. Giobbe, certo, è giusto ai suoi propri occhi, ma non lo è davanti a Dio. C'è una persona che stava lì attorno, ascoltando quegli uomini parlare. Quando Giobbe finì con il suo discorso, uno dei membri dell'uditorio, Eliù, parlerà finché Dio stesso entrerà nella discussione. Durante tutto questo tempo, una tempesta si profilerà all'orizzonte. E mentre ascolteremo la fine del discorso di Eliù, la tempesta si rovescerà su tutto il gruppo, ed essi fuggiranno cercando un riparo. Solo Giobbe sarà lasciato nella tempesta. Sarà allora che Dio si mostrerà a Giobbe personalmente. I tre amici di Giobbe attraverseranno la burrasca. Pian piano se ne andranno. Francamente, tiro un sospiro di sollievo. Sono contento che lascino la discussione e che se ne siano andati a casa loro. A conti fatti pare che Giobbe abbia vinto il dibattito, ma non è così. Qui vediamo un giovane uomo che ha qualcosa da dire. Non ha aperto la bocca per molto tempo, il che è inusuale per un giovane, ma questo è un giovane molto intelligente. Iniziamo a leggere il capitolo 32, versetto 1. Quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe, perché egli si credeva giusto. È vero, Giobbe si credeva giusto. I suoi tre amici non furono capaci di dargli risposte. Fallirono nell'incontrare il bisogno di Giobbe con tutti i loro ragionamenti ed argomentazioni. Elifaz era quello che si rifaceva all'esperienza, Zofar era il legalista, Bildad poneva i suoi argomenti sulla base dell'autorità umana. Nessuno di loro fu capace di portare una soluzione a Giobbe. Dissero molte cose che erano vere, vennero con un grande numero di verità, ma non diedero risposta al problema di Giobbe. Alla fine di tutto, Giobbe si vedeva giusto ai suoi propri occhi. Credo che dovrei dire che nel comportamento degli amici di Giobbe non si trovò risposta per lui, perché non c'era risposta. Solo Dio può rispondere a una persona che si crede giusta. Vedremo che alla fine Dio si rivelerà dando una risposta a Giobbe. Ora Eliù entrerà nella conversazione. Non ha una risposta per Giobbe, ma vi andrà più vicino degli altri. Credo che preparerà la scena per quando Dio vi entrerà. Allora Dio darà a Giobbe qualche informazione dal quartiere generale, cosa che tutti noi abbiamo bisogno. Eliù è un buzzita, discendente da Buz, nominato in Genesi 22 al versetto 21. Evidentemente una tribù araba. Ma leggiamo di Eliù versetti dal 2 al 5 da Giobbe, capitolo 32. Allora l'ira di Eliù, figlio di Barachel, il buzzita, della tribù di Ram, si accese. La sua ira si accese contro Giobbe, perché questi riteneva che la propria giustizia fosse superiore a quella di Dio. Si accese anche contro i tre amici di lui, perché non avevano trovato che rispondere, sebbene condannassero Giobbe. Ora, siccome quelli erano più anziani di lui, Eliù aveva aspettato a parlare a Giobbe, ma quando vide che dalla bocca di quei tre uomini non usciva più risposta, si accese d'ira. Eliù parla perché è adirato, ed è adirato per due motivi. Giobbe ha speso il suo tempo giustificando se stesso. Ciò significa che al momento dice: «Dio sbaglia. Dio ha fatto un grosso errore con me», e ciò accende l'ira di Eliù. Poi c'è il secondo motivo della sua rabbia. Gli amici di Giobbe non furono capaci di additare il vero problema di Giobbe, e tuttavia lo condannavano. Le cose a quei tempi apparentemente erano differenti ad oggi. Un giovane moderno sarebbe già entrato nella conversazione. Nella nostra società vediamo che spesso persino i bambini sono al centro del palcoscenico. Eliù aspettò. Pensò che questi uomini anziani sarebbero usciti con qualche cosa di saggio. Conosco uno che, quando ero giovane, aveva paura di parlare della morte, quando erano presenti delle persone con i capelli bianchi. ciò perché credeva avessero più conoscenza di questo argomento di quanta ne avesse lui. Comunque, la lunghezza dei giorni vissuti non sempre indica conoscenza o profondità di saggezza. Leggiamo le parole di Eliù, dal versetto 6 al 12, da Giobbe, capitolo 32. Eliù, figlio di Barachel il Buzita, rispose e disse: «Io sono giovane d'età e voi siete vecchi, perciò mi sono tenuto indietro e non ho ardito esporvi il mio pensiero. Dicevo: parleranno i giorni, il gran numero degli anni insegnerà la saggezza, ma quel che rende intelligente l'uomo è lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. Non quelli di lunga età sono saggi, né i vecchi sono quelli che comprendono il giusto. Perciò dico: ascoltatemi, vi esporrò anch'io il mio pensiero. Ecco, ho aspettato i vostri discorsi, ho ascoltato i vostri argomenti, mentre andavate cercando altre parole. Vi ho seguito attentamente, ed ecco, nessuno di voi ha convinto Giobbe, nessuno ha risposto alle sue parole». Eliù non è nella stessa posizione nei confronti dello Spirito Santo rispetto ai credenti di oggi. Normalmente lo Spirito Santo non dimorava nei credenti del Vecchio Testamento, ma si posava su certi uomini per renderli adatti a certe funzioni. Per esempio, Besalel fu riempito di Spirito Santo, è detto in Esodo 31, nei versetti 2 e 3, in modo da dargli la capacità, la saggezza, per fare gli arredi del tabernacolo. Lo Spirito di Dio venne su molti uomini nell'Antico Testamento, e Davide pregò, come possiamo vedere nel Salmo 51, al versetto 11, «Non respingermi dalla tua presenza, e non togliermi il tuo Santo Spirito». Ciò indicherebbe che lo Spirito Santo poteva lasciare i credenti del Vecchio Testamento. Eliù riconosce che solo l'ispirazione dall'Altissimo poteva dare comprensione all'uomo. Questo significa che c'è solo una sicura autorità, ed è la parola di Dio, ispirata dallo Spirito Santo. L'ispirazione dell'Altissimo dà la comprensione. Solo Dio poteva dare una risposta al caso di Giobbe. Eliù sta preparando la strada per la risposta di Dio. Anche se lui non ha la risposta, riconosce che nemmeno quegli uomini l'avevano, ed è assolutamente vero. Ma Eliù va ancora più in là e dice nei versetti dal 13 al 22 queste parole: «Non avete dunque ragione di dire: abbiamo trovato la saggezza. Dio soltanto lo farà cedere, non l'uomo. Egli non ha diretto i suoi discorsi contro di me e io non gli risponderò con le vostre parole. Eccoli sconcertati, non rispondono più, non trovano più parole. Ho aspettato che non parlassero più, che tacessero e non rispondessero più, ma ora risponderò anch'io per mio conto, esporrò anch'io il mio pensiero, perché sono pieno di parole, lo spirito che dentro di me mi stimola. Ecco, il mio intimo è come vino rinchiuso, è simile a otri pieni di vino nuovo che stanno per scoppiare. Parlerò dunque e mi sentirò meglio, aprirò le labbra e risponderò. Lasciate che io parli senza riguardi personali, senza adulare nessuno, poiché adulare io non so. Se lo facessi, il mio creatore presto mi toglierebbe di mezzo». Eliù è disturbato, perché sentiva che questi uomini avrebbero dovuto essere capaci di rispondere a Giobbe. È disturbato perché Giobbe si sta giustificando e la trova una cosa impertinente. Giobbe è stato colpito e ammaccato, è stato sul ring con Satana, ha avuto 3 scontri con i suoi amici. Giobbe ne uscì tutto ammaccato. La contrizione viene da dentro l'uomo. Abbiamo già detto che Davide capì che il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto, umiliato, come è scritto nel Salmo 51, al versetto 17. Giobbe è abbattuto, ma non è ancora afflitto. Solo Dio ha la risposta per l'autogiustificazione, per l'orgoglio, per l'arroganza. A volte i genitori che hanno un figlio che è molto istruito dicono: «Ho un figlio che conosce tutto. Come posso trattare e rispondere a un ragazzo così?» La risposta è che solo Dio può dibattere con un figlio che pensa di sapere tutto. Nel momento in cui tu ed io ci sentiamo giusti, possiamo essere sicuri di una cosa: saremo portati nel ring con Dio, che ci abbatterà. Deve trattarci in quel modo perché pare che i lividi ci portino a comprendere il nostro peccato, la necessità di avere uno spirito umile. Fu quello spirito umile che si mostrò nella vita di John Wesley, un noto evangelista inglese. C'è un aneddoto spiritoso in merito alla sua umiltà. Si dice che Wesley stesse attraversando un ponte stretto quando incontrò un nemico proprio nel mezzo. Era impossibile passare. Il suo nemico tirò fuori tutta la sua arroganza e disse: «Non ho mai fatto passare un asino». Wesley lo guardò per qualche momento e gli rispose: «Bene, io lo faccio sempre». E indietreggiò dal ponte lasciando che quell'uomo passasse. Credo sia stata la miglior risposta che si poteva dare in quel caso. Non molte persone avrebbero avuto la volontà di indietreggiare, mentre Wesley l'ebbe. Quando penso a un vero spirito contrito, penso alla confessione di un uomo di Dio. Egli disse: «Andai a Dio per confessare la mia freddezza, la mia indifferenza, il mio orgoglio. Dopo aver finito, tornai ancora a Dio per pentirmi del mio pentimento». Amico mio, quella è la vera contrizione, pentirsi del proprio pentimento, per come ci si è pentiti. Vedi, per noi è molto facile essere orgogliosi anche del nostro pentimento. Eliù si aspettava che gli amici di Giobbe continuassero il dibattito, ma visto che non lo fanno, sarà lui a dire di più. Anzi, gli piacerebbe dire di più, ma non lo farà. Sembra che lo Spirito di Dio lo trattenga. Sfortunatamente molti di noi sono altezzosi. Siamo sempre pronti a buttarci nell'autodifesa e non vogliamo che nessuno ci rimproveri. Non c'è dolcezza nel tono o delicatezza. Non buttiamo acqua sul fuoco. Non abbiamo un cuore rotto e gli occhi pieni di lacrime. Sfoggiamo la nostra esperienza, come Elifaz. Indulgiamo in uno spirito legalista, come Zofar. Portiamo l'autorità umana, come Bildad. Non mostriamo lo spirito e la mente di Cristo. Ricorda cosa dice Proverbi, al capitolo 15, nel primo versetto. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. E molti di noi lo dimenticano, e forse sto parlando anche di me stesso. Siamo nel capitolo 33 di Giobbe, dove vediamo che il Creatore istruisce attraverso la disciplina. Eliù ha qualche cosa da dire, insisterà su diverse verità. Versetti dall'1 al 4. Ma pure ascolta, o Giobbe, il mio dire, porgi orecchio a tutte le mie parole. Ecco, apro la bocca, la lingua parla dentro il mio palato, nelle mie parole è la rettitudine del mio cuore, le mie labbra diranno sinceramente quello che so. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Amica, amico, questa è una grande verità. Dio è il mio Creatore. Con il suo Spirito mi ha creato, ha dato la vita. Eliù parlerà per mezzo dello Spirito di Dio. Dirà che tutti gli altri uomini non sono stati capaci di rispondere a Giobbe e ora ci proverà lui. Pietro, nella sua epistola, scrisse, come troviamo nella sua prima epistola, capitolo 4, versetto 11, «Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio». Il punto che voglio enfatizzare è che, quando si ha a che fare con la Bibbia, bisogna essere sicuri che essa è la parola di Dio, altrimenti non ha niente da dire. L'incredulità è sempre muta, non ha niente da dire. Il primo punto è l'impegno di Eliù a dire ciò che sa, ciò che lo Spirito gli ha rivelato. Proseguiamo la lettura di Giobbe dal capitolo 33. Andiamo a leggere dal versetto 5. Se puoi, rispondimi. Prepara le tue ragioni, fatti avanti. Ecco, io sono uguale a te davanti a Dio. Anch'io fui tratto dall'argilla. Spavento di me non potrà quindi coglierti, e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Davanti a me tu dunque hai detto, e ho udito bene il suono delle tue parole. Io sono puro, senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me. Ma Dio trova contro me degli appigli ostili, mi considera suo nemico, mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti. Ecco, io ti rispondo. In questo non hai ragione, poiché Dio è più grande dell'uomo. Perché contendi con lui? Egli non rende conto dei suoi atti. Abbiamo letto i versetti dal 5 al 13. Giobbe aspettava qualcuno che lo rappresentasse davanti a Dio. Questo giovane Eliù pare lo voglia fare. Egli dice: «Io sono fatto della stessa argilla di cui sei fatto tu». Vuole essere come un mediatore fra lui e Dio. Ovviamente, egli non è quell'uomo, ma rivela il grande bisogno dell'incarnazione del Signore Gesù. Egli doveva essere un mediatore, perciò doveva essere Dio, ma doveva anche essere fatto della stessa argilla di cui siamo fatti noi. Eliù aveva ascoltato la precedente conversazione, aveva sentito Giobbe considerarsi innocente. Gli ricorda le sue parole, ma dice che Dio è più grande dell'uomo, non è sul suo stesso piano, quindi è impossibile contendere con lui. Giobbe deve capire che Dio non ha bisogno di far rapporto a nessun comitato, non deve rendere conto a nessuno e non è soggetto all'opinione pubblica. Amica, amico, Dio non deve rendere conto né a te né a me. Non deve darci una risposta. Alcune persone dicono: perché Dio permette che questo accade? Non so perché, ma tutto quello che so è che Dio non deve rendere conto a te. Non deve darti la motivazione, non deve spiegarmi il perché. Mi ha chiesto di fidarmi di Lui. Non ha mai promesso di tirarmi fuori dalle tenebre, ma mi dice: metti la tua mano nella mia ed io ti guiderò attraverso le tenebre. Non ci ha promesso di spiegarci tutto quanto. Ci ha chiesto di fidarci di Lui. Eliu prosegue spiegando come a volte Dio parla agli uomini. Versetti dal 14 al 18, da Giobbe, capitolo 33. Dio parla una volta, e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti. Allora egli apre le loro orecchie e dà loro in segreto degli ammonimenti, per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. Giobbe non capiva il carattere di Dio, non capiva il pensiero di Dio verso di lui, ma Dio si stava occupando di Giobbe. Dio voleva togliere l'orgoglio dalla vita di quell'uomo. Giobbe era un uomo buono, era un grand'uomo, ma era un peccatore, proprio come lo siamo tu ed io. E siccome siamo peccatori, l'orgoglio è presente nelle nostre vite. Ad esempio, ci arrabbiamo con chi osa criticarci. Dio non allontana il suo sguardo dai giusti. Come dice Giobbe al capitolo 36, versetto 7, siamo nelle sue mani, siamo nelle mani di Dio e siamo costantemente sotto il suo sguardo. Siamo l'oggetto del suo profondo, tenero, immutabile amore, ma verso di noi esprime anche il suo saggio modo di governare. E con queste riflessioni su come ci vede Dio, su come Egli veglia su di noi, ci fermiamo qua e vi ringrazio ancora per l'attenzione che ci avete prestato questa sera. Quindi vi rinnovo il mio saluto, il mio ringraziamento. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.